Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Retrovile, un salvagente per matrimoni in difficoltà. È sempre un'emozione essere qui con voi e ascoltare di nuovo questa bellissima canzone di Neck, Perdonare, che tutti avrete riconosciuto e che abbiamo scelta come sigla di questo spazio d'incontro perché secondo noi rappresenta bene il senso delle testimonianze che cerchiamo di condividere ogni volta con voi. Ogni mese parliamo di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, ma anche di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Con noi oggi, insieme a Serena e a Mario, abbiamo Don Marco Gallo, presbitero di Saluzzo e parroco di 4 parrocchie. Vive in una fraternità con 2 altri sacerdoti da alcuni anni, è docente di teologia dei sacramenti. Ha conosciuto Retrovile appena diventato prete, a 27 anni, e pur avendo accolto con molta passione la formazione in seminario, è rimasto poi abbastanza sconvolto nel rendersi conto della povertà dei mezzi che aveva appreso per poter accogliere le coppie, soprattutto per accogliere e sostenere quelle in sofferenza. Ma ormai da 15 anni, dopo aver partecipato a un primo weekend di Retrovile come uditore, ci ha raccontato di sentirsi grato verso il Signore per il bene che ha visto fare attraverso l'incontro con Retrovile, con questo programma, e a tante coppie e anche a lui stesso. Sente di aver ricevuto molto. Quindi gli diamo il benvenuto e gli passiamo la parola per una preghiera iniziale. Prego, Don Marco.
Grazie Barbara, un saluto a Mario e Serena che sono con noi e a tutti gli ascoltatori. Vi propongo di iniziare con un breve momento di preghiera. Chiediamo insieme a Dio che metta le parole giuste sulla bocca di chi porta testimonianza e nel nostro cuore la disponibilità a fare la sua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo insieme il Signore. Benedetto sei tu, Padre, che ci hai chiamati alla vita e hai fatto risuonare in noi la vocazione all'amore. Eterno è il tuo amore per noi. Benedetto sei tu, Figlio di Dio, Gesù, che ci hai fortificati con la tua parola di vita e ci accompagni in ogni giorno con la tua presenza. Eterno è il tuo amore per noi. Benedetto sei tu, Spirito Santo, che rinnovi i nostri cuori e fai vive tutte le cose. Eterno è il tuo amore per noi. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Grazie Don Marco. Come già annunciato, oggi parleremo dei conflitti nella coppia e ci domanderemo se sono un pericolo oppure una risorsa, ovvero un'opportunità di crescita. Lo faremo grazie alla preziosa testimonianza di Mario e Serena, che sono sposati dall'87, vivono a Firenze e hanno una figlia. E hanno incontrato il programma di Retrovile partecipando al weekend nell'aprile del 2015 a Misano. Cominciamo a conoscere la loro storia. Mario, come hai conosciuto Serena? Ci puoi raccontare qualcosa?
Ho conosciuto Serena a 29 anni, a una festa in maschera. A quel tempo ero molto chiuso e sfuggivo dalle responsabilità della vita. Diffidavo degli altri e soprattutto delle donne. Uscendo insieme a lei, però, mi sono accorto che Serena era molto divertente e spiritosa, e sono rimasto colpito dalla sua sincerità e dalla sua fermezza. Mi piaceva che quando scherzavo sapesse stare al gioco e che quando ero angosciato sapesse consolarmi. Pensavo che Serena fosse una donna piena di qualità e di cui ci si potesse fidare, e così dopo un anno di fidanzamento mi sono sposato con lei.
Mario ti ha definito una donna piena di qualità, di cui lui si è sentito di potersi fidare da subito. Tu, quando hai incontrato Mario, che cosa ti ha colpito di lui?
Ho incontrato Mario a una festa di carnevale e iniziamo ad uscire in compagnia. Mario era molto simpatico e scherzoso e improvvisamente scoccò la scintilla e ci mettemmo insieme. Con Mario stavo bene, mi piaceva, lo trovavo intelligente e brillante e anche se a volte lo vedevo un po' brusco, capivo che era teso e nervoso, perché stava studiando duramente per un esame importante che fortunatamente vinse di lì a poco. Quindi con la stabilità lavorativa cominciamo a pensare al futuro e con mia grande felicità Mario mi chiese di sposarlo. Ero entusiasta di iniziare la mia vita matrimoniale con Mario, mettere su casa insieme e aiutarlo nel suo lavoro. Ero piena di energie e di voglia di fare.
Dopo l'entusiasmo di Serena per la vita matrimoniale e la voglia di fare che ci ha appena raccontato, che cosa ha messo in crisi il vostro matrimonio, Mario?
I problemi nel nostro rapporto matrimoniale sono sorti subito. Nonostante fossimo quasi sempre d'accordo sulle scelte di fondo della nostra famiglia, sulle questioni di vita quotidiana, dove era necessario trovare un compromesso fra punti di vista diversi, scoppiava spesso una lite in cui entrambi volevamo avere ragione a tutti i costi. Mentre io ero molto competitivo e volevo sempre averla vinta, Serena non era per nulla disposta a cedere. Mi resi conto che il carattere forte e fermo che mi aveva colpito durante il nostro fidanzamento era un baluardo inespugnabile. Mi sembrava che nella sua testa ci fosse solo posto per quello che lei riteneva giusto e la vedeva affermare le sue ragioni in modo insistente e ripetitivo, senza cedere d'un millimetro. Così, non potendo spuntarla discutendo, lasciavo cadere ogni dialogo e rimandavo ogni decisione, in modo da portarla di fatto a fare quello che io volevo. E questo però non faceva che peggiorare le cose.
Che cosa accadeva quando litigavate?
Quando litigavamo, ci litigavamo reciprocamente. Io mi sentivo rancoroso e risentito. Per questo, nonostante Serena fosse brava e diligentissima sia nelle faccende di casa che nell'aiutarmi nel lavoro, non riusciva a darle gli apprezzamenti e la considerazione che meritava e di cui aveva bisogno.
E come ti sentivi, Mario?
Mi sentivo esasperato, impotente, solo, deluso e anche rabbioso. Ma ormai ero sposato e avevo una figlia alla quale era attaccatissimo. Occorreva rassegnarsi e sopravvivere. E io conoscevo un solo modo, rifugiarmi in me stesso e assentarmi. E così mi lasciavo assorbire dalla professione, facevo bene il mio lavoro, provvedevo largamente ai bisogni economici della famiglia, giocavo con mia figlia la domenica mattina, ma per il resto ero poco presente.
Secondo quello che ci ha detto Mario, i problemi e soprattutto le discussioni sono iniziate subito. Serena, sei d'accordo con lui?
Sì, sono d'accordo. Infatti, sin dal viaggio di nozze ho capito che il nostro matrimonio non sarebbe stato quell'idilio che avevo creduto. Mi sentivo poco adeguata. Mi sembrava di non piacere a Mario, di non essere il suo grande amore e che il suo ideale di donna fosse un altro. E mi sentivo fragile e timorosa del suo giudizio. Volevo essergli utile e dimostrargli che valevo, che ero indispensabile e che non poteva non volermi bene. E invece la nostra vita scorreva fra discussioni e polemiche continue. Mi sentivo sola, ferita, senza qualcuno con cui confidarmi, ma volevo mantenere un'apparenza di famiglia felice.
Che cosa è cambiato con l'arrivo di vostra figlia, Serena?
L'arrivo di nostra figlia, se da un lato ci riempì di gioia, dall'altro fu fonte di ulteriori discussioni per il mio modo rigido e perfezionista di educare la figlia e per il disappunto che leggevo sul volto di Mario.
E come ti sentivi?
Mi sentivo ogni giorno più triste, arrabbiata e piena di risentimento. Vedevo Mario distante, nervoso, assente, disinteressato ai miei problemi e alla vita familiare, immerso solo nel suo lavoro. Non ridevamo più come all'inizio e io ero lamentosa e polemica, mi stava crollando il mondo addosso.
Mario, Serena ci ha detto che sentiva che le stava crollando il mondo addosso, qualcosa ad un certo punto è cambiato però, che cosa?
Io non ho ricevuto un'educazione religiosa e dopo la cresima ho chiuso con la Chiesa e la Santa Messa e ho continuato così fino a quando, facendo un lavoro in un ospedale, mi sono reso conto di non essermi mai donato con gratuità a chi aveva bisogno. Nel giro di qualche mese la mia vita ha avuto un cambiamento repentino. Ho ricominciato così ad andare alla messa, a frequentare i sacramenti e a pregare. E anche la nostra vita familiare ha avuto una svolta, è iniziata a migliorare. Si cercava di discutere di meno, ma nonostante i buoni propositi il cammino era faticoso. E così Serena, che voleva con me una relazione più vera e una comunione più piena, Un giorno mi ha proposto di partecipare al programma di Retrovai. All'inizio io ero molto scettico e riluttante a partecipare a questo programma, ma dopo l'ho trovata un'esperienza coinvolgente e commovente, perché abbiamo imparato a dialogare in modo diverso, abbiamo cominciato a comprenderci veramente, ad accettarci e anche a perdonarci.
Mario ci ha raccontato che dopo un'esperienza in ospedale di aver ricominciato a frequentare la messa, ma soprattutto ha deciso di iniziare a donarsi con gratuità, e questa mi sembra una chiave importante a chi aveva bisogno. Serena, qual è stata la tua reazione a questo cambiamento così importante?
Io, vedendo il cambiamento di Mario, ho iniziato a frequentare la messa e a ricevere i sacramenti. Anche se la nostra conversione aveva portato un clima più sereno fra noi, credevo che la nostra relazione doveva essere comunque ricostruita dalle fondamenta. E quindi un giorno, ascoltando la radio, conobbi il programma di Retrovail e decisi che dovevamo fare assolutamente un tentativo di sanare la nostra relazione matrimoniale.
E che esperienza è stata poi di fatto partecipare al weekend?
È stata un'esperienza molto forte, carica di emozioni. In quei due giorni ho scoperto un Mario che non conoscevo, ho provato tenerezza, comprensione e affetto nei suoi confronti. Ho sperimentato la gioia di essere capita, accolta e valorizzata dal mio marito, e questo era quello che cercavo da sempre. Ho anche messo a fuoco però certi miei comportamenti e atteggiamenti che certamente hanno minato il nostro rapporto e ho cercato di modificarli.
Quindi uno sguardo diverso. E come questo sguardo ti ha aiutato? Che cosa ti ha fatto scoprire?
Questo sguardo diverso, rivolto principalmente a me stessa e a Mario, mi ha fatto scoprire tanti suoi lati nascosti. Ho iniziato pian piano ad aprirci, abbiamo iniziato ad aprirci l'uno con l'altra, a trovare un'intimità che di fatto non avevamo mai avuto. E questo ci ha aiutato ad accettarci per quello che siamo e a criticarsi di meno. Ho scoperto anche che il Signore ci ha sempre voluti uniti e ci è sempre stato vicino, anche se noi non ce ne accorgevamo.
Bene, facciamo un piccolo stacco musicale con la canzone Giorgia e poi...
E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà come bruciare nell'inferno. E poi sarà come
Eccoci di nuovo qui con Mario e Serena e continuiamo ad ascoltare la loro storia. Serena, quando ti sei fidanzata con Mario uscivi da un'esperienza di forte dolore. Ci puoi dire qualcosa di più per capire meglio il tuo stato d'animo quando hai iniziato il vostro rapporto che vi ha poi portato al matrimonio?
Sì, Barbara, ti confermo che uscivo da un'esperienza di grande dolore. Mia madre era mancata poco mesi prima di un cancro che l'aveva portata alla morte in breve tempo. E poco prima avevo lasciato un ragazzo con il quale ero stata fidanzata. E in pochi mesi la mia vita era totalmente cambiata. I miei punti fermi, le mie certezze erano svaniti. E io mi ritrovavo catapultata in una situazione nuova, incerta, che mi metteva alla prova.
Sei riuscita a mostrare queste fragilità a Mario?
No, direi proprio di no, perché per carattere sono una persona che non si arrende, che non ama mostrare le sue fragilità e i suoi punti deboli. Sono abituata per educazione familiare a non accettare di poter aver bisogno d'aiuto, di poter chiedere aiuto, perché nella mia famiglia mostrare tali necessità era segno di debolezza, di mancanza di carattere e chi le manifestava valeva poco.
Che cosa ti ha attratto di Mario, quindi?
Mario mi ha attratto per la sua simpatia, la sua perspicacia, la sua intelligenza e il suo eloquio, ma anche per la sua schiettezza e la sua indipendenza di giudizio. Sapeva andare dritto al punto delle questioni con lucidità. Con lui mi sentivo sicura, era stabile e affidabile, divertente, mi attraeva fisicamente, ma avvertivo che era anche un ragazzo di buoni principi, che nascondeva dietro la sua sicurezza una grande sensibilità.
Che cosa è cambiato con il matrimonio e quando sono iniziati i conflitti?
Quindi, dopo solo un anno e mezzo di fidanzamento eravamo già sposati. Tutto è stato molto veloce, io ero felice, avevo voglia di stare bene dopo tanto dolore, ma i nostri conflitti sono iniziati subito. Anche se sulle scelte di fondo della nostra famiglia eravamo in accordo, i nostri caratteri si scontravano.
Serena dice che i conflitti sono iniziati da subito nel matrimonio e questo sappiamo che accade in tante situazioni in realtà. Secondo te, Mario, c'era dialogo tra voi?
No, prima di fare retrovile noi saltavamo completamente la fase del dialogo e dell'ascolto reciproco. E si entrava direttamente in una discussione nella quale io volevo dimostrare a Serena di avere ragione e che lei aveva torto. E questo modo di confrontarsi, cercando di prevalere sull'altro, non era un modo accogliente di porsi l'uno nei confronti dell'altro, anzi era un modo giudicante e colpevolizzante, e a lungo andare ha logorato la nostra relazione. Quando dovevo dire qualcosa a Serena, finivo per comunicarlo in un modo che suonava come una critica al suo modo di vedere o di fare le cose, come se lei ne avesse una colpa o addirittura fosse sbagliata.
E come reagiva Serena a questo tuo modo di comunicare con lei, Mario?
Ovviamente mia moglie non mi dava ragione, ma contrattaccava, difendendo i suoi punti di vista e criticando in modo insistente e ripetitivo il mio modo di vedere o di fare le cose. Io allora prima riducevo al minimo qualsiasi risposta e poi smettevo di reagire e mi rinchiudevo in un mutismo pieno di rancore, diventavo come un muro di pietra. Mi sentivo dapprima rabbioso ed esasperato, come quando non riesce a fare qualcosa, e poi anche deluso e solo, come un cane abbandonato in autostrada.
Un'immagine forte del cane abbandonato in autostrada. Serena, quanto erano frequenti e quali erano poi i motivi di questi litigi?
I litigi erano frequenti, ma spesso su motivi banali, dove andare a cena, dove andare in vacanza. Era nel ring dove combattevo per affermare me stessa e le mie opinioni e lo facevo in maniera aggressiva, insistente e prepotente. Non sapevo comunicare con Mario, trasmettergli i miei bisogni, le mie aspettative, che sentivo deluse e frustrate. E l'unico modo che conoscevo era lo scontro e la ripicca.
E che cosa è cambiato oggi?
Oggi mi rendo conto che mi ponevo in maniera competitiva con Mario, perché pensavo che dalle discussioni dovesse uscirne un vincitore, e quello dovevo essere io. Ma trovavo in mio marito un valido avversario che non aveva nessuna intenzione di perdere. Ho sempre pensato poi che conflitti fra marito e moglie sorgessero perché i coniugi non erano fatti l'uno per l'altra. E quindi da un lato rifiutavo gli scontri perché non accettavo che il mio matrimonio non potesse funzionare, ma dall'altro, non sapendo gestire queste divergenze, vedevo solo il problema e non la soluzione. Quindi, guardando indietro agli anni della crisi nel nostro matrimonio, mi rendo conto che mi dibattevo fra il desiderio potente di avere un rapporto matrimoniale felice e soddisfacente e la mia convinzione che i litigi dipendessero esclusivamente da Mario.
In questi anni di scontri e di discussioni, che cosa, secondo te, Mario vi ha tenuto insieme?
Credo che la colla che abbia tenuto insieme il matrimonio sia stata in parte l'attrazione reciproca, che non è mai venuta meno, e in parte dall'aver messo tutto in comunione fin dall'inizio, e anche dalla dedizione che ognuno aveva per la famiglia. Nessuno ha mai calcolato il dare e l'avere. Io mi sono sempre speso per mia moglie e mia figlia e ho sempre visto che Serena faceva lo stesso, e anche di più.
E per te, Serena, che cosa ha cambiato? Che cosa è cambiato con il percorso di Retrovail?
Io ho cambiato completamente punto di vista, Barbara. Ho preso consapevolezza che dietro ai litigi, alle polemiche estenuanti, si nascondeva il bisogno non espresso di essere considerata, amata e confermata dal mio marito. Avevo aspettative su Mario e sul matrimonio che non avevo condiviso e pretendevo che Mario le capisse, quando io per prima non ne avevo piena consapevolezza.
Succede spesso? Come idea, quella di pensare che il proprio marito o la propria moglie possano capire quasi meglio che di noi stessi, no? E per te, Mario, cosa è cambiato dopo l'incontro con Retrovail?
Soprattutto ho imparato ad ascoltare mia moglie col cuore, ossia in modo empatico, e questo ci ha permesso di ritrovare l'armonia e smettere di litigare. Prima, quando mia moglie mi raccontava le difficoltà che aveva incontrato nella sua giornata, cercavo di tagliar corto, sminuendo l'accaduto, dandole qualche consiglio per risolvere il problema alla svelta, e non capivo perché il dialogo degenerasse e lei si irritasse tanto. Adesso ho capito che mia moglie ha solo bisogno di essere ascoltata e sostenuta in quelle situazioni che l'hanno stressata. Così mi sforzo di capire come si sia sentita in quella situazione, mettendomi nei suoi panni, in modo da starle vicino. E lei mi conferma dicendo di sentirsi compresa e meno sola, e così facendo accolgo e accetto Serena senza cercare di cambiarla. Questo ascolto più paziente e attento mi ha fatto anche conoscere meglio il mondo interiore di Serena, e questa conoscenza ha migliorato e aumentato la nostra intimità e il nostro legame.
Alla luce dei vostri conflitti, Serena, che cosa ha imparato proprio anche sul conflitto stesso? Possiamo dire che è solo un pericolo per la coppia oppure potrebbe anche diventare un'opportunità?
Io ho imparato che non devo nascondere gli aspetti di me che non mi piacciono e che ritengo poco meritevoli, che devo aprirmi a mio marito e dargli fiducia. E soprattutto ho capito che non esiste relazione senza conflitto, ma che il conflitto non è vincere o perdere. L'unica vittoria è imparare a conoscersi. Il conflitto, sì, è un'opportunità da sfruttare per conoscere meglio noi stessi e il nostro sposo. Retrovail ci ha insegnato anche una modalità per gestire il conflitto e noi l'abbiamo applicata a vari conflitti che si ripresentavano nella nostra coppia, e questa è stata la vittoria più bella.
Come ha accennato Serena, Retrovail vi ha dato degli strumenti per esprimere i vostri sentimenti, sia quelli negativi, positivi o negativi, in modo costruttivo, e per gestire i conflitti. Come ti poni, Mario, ora in una situazione conflittuale quando si presenta tra voi?
Intanto il mio obiettivo ora non è più dimostrare di aver ragione, ma raggiungere una maggiore comprensione di quello che è accaduto, per non ricadere nelle dinamiche dello scontro. Adesso, quando devo discutere con Serena su qualcosa che so che ci troverà discordanti, faccio attenzione a cominciare in modo garbato, senza sollevare critiche o accuse, cioè in maniera non brusca. Cerco di descrivere quello che è accaduto, senza introdurre alcun giudizio o alcuna valutazione, poi descrivo i sentimenti che ho provato e cerco di individuare quali dei miei bisogni sono rimasti insoddisfatti in quella situazione. Infine provo ad avanzare una soluzione pratica, con una richiesta concreta, ma rimanendo sempre aperto ai suoi punti di vista e alle sue proposte. E certo, Non è semplice, non è sempre facile farlo, ma quando mi capita di ricadere nei vecchi modi di relazionarmi, cerco subito di riparare facendo marcia indietro.
Possiamo quindi dire effettivamente che la crisi è stata anche un'opportunità?
Direi di sì, perché la nostra crisi alla fine si è rivelata un'occasione per arrivare a una relazione più piena e a una conoscenza, un'intimità maggiore con mia moglie, perché alla fine mi ha messo di fronte al mio modo di vivere insufficiente, mi ha permesso di superarlo attraverso gli strumenti offerti dal Retrovai. Fino a che ho continuato a non vedere i problemi che avevamo, chiudendomi in me stesso, la mia relazione matrimoniale ha continuato a deteriorarsi. Poi però ho preso coscienza che dovevo guarire le ferite che mi portavo dietro e che dovevo affrontare i nodi del mio matrimonio. Ho desiderato farlo e, dialogando con Serena, ho preso la decisione di amarla in modo più pieno e mi sono dato da fare per mettere in atto questa decisione. Al termine di questo percorso ho riconfermato la mia promessa matrimoniale e ho scelto ancora lei. Ora, a distanza di tempo, vedo che il mio matrimonio è cresciuto in intimità. Con Serena adesso ho un legame più profondo e più tenero che mi dona tanta più pace e letizia.
Una testimonianza, la vostra, nella quale molti si possono riconoscere. Cercare di essere il vincitore in un conflitto tra coniugi è molto frequente. La differenza e l'opportunità la fa il riuscire a rinunciare a questa visione per una reciproca apertura all'altro. Credo che la cosa più importante sia cercare di capirsi e non di convincersi. Vi ringraziamo di cuore per aver condiviso con noi questa importante parte della vostra storia matrimoniale. Le testimonianze sono sempre un bene prezioso che può donare speranza alle coppie sofferenti. Voglio dare ora la parola a Don Marco per una lettura e un commento sul tema, a partire però dalla parola del Signore. Don Marco, prego.
Grazie Barbara e grazie davvero Mario e Serena per la loro verità che abbiamo accolto nelle parole. E questa stessa verità, io direi con la stessa passione, si può trovare anche nella Bibbia, nella Scrittura. È vero che noi siamo introdotti alla parola di Dio, al catechismo, attraverso dei racconti in cui spesso ci è offerta la parte più elevata, no, di queste pagine. Invece, per chi ha il coraggio di leggere davvero la Bibbia, non è una scoperta trovarla piena di conflitti, di guerre, direi persino di sangue, perché la Scrittura è così. Perché noi siamo così e Dio, che ama l'umanità così com'è, la accetta e tenta di farla camminare a partire dalla sua verità. E per questo direi che in questa alleanza non mancano i conflitti e la violenza stessa.
Hai scelto un bellissimo brano sul conflitto, persino sorprendente. Non possiamo purtroppo leggerlo tutto, ma puoi ricordarci la storia di che parla?
Sì, io vi offrirei il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, scritti da San Luca. In questo capitolo si trova un episodio che si svolge attorno al 50, quindi una ventina d'anni circa dopo la morte e risurrezione di Gesù. La Chiesa è molto giovane e passa un momento di crisi davvero notevole. Tanto per capire quanto questo momento è stato delicato, si può confrontare anche al racconto che San Paolo stesso ne fa nella lettera ai Galati al capitolo 2, e lì si trova una narrazione molto più drammatica di quella che al capitolo 15 degli Atti San Luca, molti anni dopo, riferisce. Che cosa avviene? Ci troviamo nella bella comunità di Antiochia, dove, oltre a molta vivacità, a un certo punto sorge un conflitto. Il conflitto potrebbe far morire la Chiesa, perché arrivano dei missionari nuovi dopo San Paolo che chiedono ai pagani, prima di ricevere il battesimo, di diventare ebrei, cioè di ricevere la circoncisione. Paolo e Barnaba non sono affatto d'accordo e si oppongono, e la discussione va avanti per un certo tempo, tutto è bloccato. Allora la comunità sceglie di chiedere aiuto all'esterno, a Gerusalemme, ed ecco che incontriamo due episodi molto interessanti. Prima di tutto si autotassano e pagano il viaggio perché si vada a confrontarsi a Gerusalemme, per cui il conflitto emerge come qualcosa di accettato E poi l'altra cosa molto bella, che gli Atti degli Apostoli raccontano che Paolo e Barnaba nel viaggio parlarono delle cose buone fatte da Dio nella comunità, suscitando grande gioia. E quindi ecco un secondo elemento di questo episodio. Quindi il conflitto deve deflagrare, non va nascosto, ma anche durante il conflitto bisogna salvarci dallo sparlare degli altri. Eccoci dunque giunti a Gerusalemme, dove nuovamente la discussione scoppia. Vi leggo due brevi versetti di questo episodio. Si alza Pietro e chiede che tutti si ascoltino e che si parli con franchezza. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi». Il racconto va avanti, ma noi possiamo fermarci qui e notare. Pietro, che ha ricevuto da Gesù l'incarico di essere a garanzia della comunione tra i fratelli, chiede due cose, ma poi si mette in disparte, cioè che ci si ascolti e che si ascolti anche lo Spirito, la volontà di Dio. Però l'ultima parola nella discussione non è dell'autorità, non è di Pietro, ma di Giacomo, che non era neanche un apostolo. E Giacomo decide con tutta la comunità, dice: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di accogliere i pagani, chiedendo solo di astenersi dalla violenza. Ecco, l'unità della Chiesa è salva. In un certo senso Paolo e Barnaba hanno avuto ragione, sono loro i vincitori nel conflitto, però quello che succede è che il capitolo si conclude con una cosa molto sorprendente.
Che cosa possiamo quindi raccogliere dunque da questa parola per il nostro tema?
Ecco, mi sembra un capitolo, questo il quindicesimo degli Atti, bellissimo, perché, ora vi dico qual è la sua conclusione, però raccogliamone i passaggi fondamentali. Prima di tutto, anche in una chiesa, una comunità, una famiglia, una coppia piena d'amore, il conflitto emerge. Quando c'è una relazione e c'è fiducia, esiste la normalità che venga un conflitto. Il secondo punto, il conflitto bisogna riconoscerlo, la comunità paga, bisogna investire perché emerga bene. Poi nel conflitto bisogna astenersi dallo sparlare per strada con altri di quello che avviene. Molto più centrale dell'ascolto è l'ascolto invece e anche la disponibilità allo spirito. Ma attenzione, il capitolo 15 degli Atti si conclude con Paolo e Barnaba che litigano tra loro, pur avendo vinto si separano perché sono in disaccordo di opinioni. Quindi si potrebbe dire che un buon conflitto ha come esito non una pace che non si interrompe più, ma la capacità di affrontare il conflitto successivo senza più paura, perché è questa la normalità dell'amore.
Grazie, Don Marco. Direi verissimo, i conflitti non possono cessare di esistere, questo è molto importante, possiamo però imparare a gestirli e appunto a trasformarli in opportunità di crescita. Ascoltiamo di nuovo un brano musicale, questa volta di Don Stefano Colombo, Misericordia avvolgi la mia vita.
Guarda queste mani, hanno macchie di colore, tracce di ferite, fango e lacrime di amore. Grandi, un po' sciupate, sono vuote. Guarda questi piedi, hanno fatto tanta strada, solo tu conosci quante volte hanno inciampato, hanno corso, vacillato, hanno danzato. Sei tu, misericordia, sei tu. Ti prego, avvolgi la mia vita e rendimi capace di amare come te. Guarda questi occhi che vedono il dolore, cercano curiosi i segni del tuo grande amore. Sono tristi, luminosi, da fanno riposo. Guarda questa bocca che racconta cose belle, ma a volte fa del male e combina grossi guai. Salutare, criticare, sa benedire. Sei tu, misericordia, sei tu. Ti prego, avvolgi la mia vita e rendimi capace di amare come te. Guarda questo cuore, è proprio un guazzabuglio, duro come pietra e pronto a darsi via. Cuore buono, timoroso, cuore folle.
Ricordiamo che sulle frequenze di Radio Mater sta andando in onda Retrovalo, un salvagente per i matrimoni in difficoltà. Con noi questa sera Barbara Berzini, che conduce la trasmissione, la coppia di sposi Serena e Mario e Don Marco. Ricordiamo quindi il numero per intervenire con i nostri amici. Il numero da diretta è il seguente: 031 64 60 00. Ricordiamo anche i vostri, per ricevere i vostri messaggini, potete farlo al numero 331 79 14523, email diretta @ radiomater.org. In attesa diamo ora la parola a Barbara.
Grazie, allora è arrivato già un messaggio, lo leggiamo, di Marco, che chiede di poter dire qualcosa di più su Retrovile. Giustamente lui dice: non penso che in un fine settimana si possa fare molto su problemi sentimentali che sono sedimentati da anni. E a questo punto vi spieghiamo meglio che cos'è Retrovile, proprio in questa fase in cui ci avviamo alle vostre domande. Che cos'è concretamente? Concretamente è un'esperienza cristiana, ovvero è un'esperienza, è un servizio esperienziale, un servizio che, come abbiamo anche visto da queste coppie che accogliamo ogni volta, parte dall'esperienza diretta delle coppie che hanno vissuto sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma che grazie a questo programma hanno intrapreso un percorso di ricostruzione e guarigione del loro matrimonio. Concretamente vi possiamo dire che il programma prevede un weekend, sì, ma poi 12 incontri nei 3 mesi successivi. È rivolto appunto a tutte le coppie in crisi che pensano di separarsi, oppure sono addirittura già separate, o più semplicemente a quelle coppie che hanno smesso di discutere i problemi, che si sentono soli, freddi, distanti. Questo programma è offerto a tutte le coppie sposate, non solo religiose, ma sposate civilmente, conviventi con figli, appunto senza differenza di credo o di affiliazione religiosa. Questo programma nasce nel Canada francofono alla fine degli anni 70, proprio per dare una risposta al crescente numero di separazioni e divorzi che affliggevano a loro, ma purtroppo affliggono ancora il mondo, e aiutare le coppie a superare positivamente le difficoltà che si incontrano. In tutti i matrimoni si incontrano difficoltà. Retrovile, come dice anche il nome in francese, vuole portare le coppie a ritrovarsi all'interno del loro matrimonio. Vuole dare un segno di speranza a questo programma, a tutte le coppie in difficoltà, in questa società dove di fatto noi sappiamo che le uniche alternative proposte ai temi, ai problemi di relazione sono la separazione o il divorzio. È un po' la soluzione più semplice, no? L'esperienza di Retrovile ci dice qualcosa di molto importante. Ci dice che il divorzio e la separazione non sono irreversibili. All'interno della comunità di Retrovile ci sono coppie che sono state anche separate o divorziate per degli anni e sono riuscite a ritornare insieme, a ricostruirsi, a ritrovarsi. E quindi Retrovile ci dice che c'è sempre una strada per tornare indietro e per rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. E questo programma si propone proprio di percorrere questa strada alla luce della fede e con l'aiuto appunto di tante coppie che condividono il loro cammino, testimoniando in forza del sacramento del matrimonio come superare le difficoltà. Siamo appunto, speriamo di avervi fatto capire un po' meglio in che cosa consiste Retroval. Il weekend è un punto di partenza e poi ovviamente si continua a lavorare. Siamo arrivati al momento delle domande, non so se ci sono delle telefonate, nel frattempo che aspettiamo ci sono delle domande ricorrenti che vengono fatte sia durante la trasmissione sia che ci arrivano, e una di queste domande ricorrenti riguarda la difficoltà appunto di decidere per una coppia di andare a partecipare al weekend di Retroval, perché si teme di dover parlare, di dover raccontare la propria storia, di doversi esporre in qualche modo. Allora proviamo a chiedere a Serena com'è stata la loro esperienza in questo senso.
Sicuramente partecipare al weekend di Retroval mi ha richiesto coraggio e voglia di fare un passo importante per la mia relazione matrimoniale. Coraggio perché non sapevo cosa avrei trovato, cosa avrei dovuto fare, chi avrei incontrato. E i miei sentimenti quando ho deciso di partecipare erano di timore e diffidenza, ma appena iniziato il weekend mi sono in qualche modo rilassata. Tutte le altre coppie erano lì come noi perché volevano migliorare la loro relazione, e le coppie del team erano state a loro volta coppie sofferenti, e quindi il clima è stato di grande accoglienza. Le coppie del team ci hanno condiviso le loro esperienze personali di vita, ma a noi partecipanti non è stato chiesto di raccontare niente, e quindi l'ambiente è sempre stato molto protetto e riservato.
Mi sembra importante, ogni volta chiediamo questa cosa alle nostre coppie, e questo è un tema importante che loro riportano sempre come un'esperienza positiva. Nell'attesa di vedere se appunto ci sono delle telefonate o altre domande, farei una domanda a Don Marco, perché anche l'esperienza da parte di un sacerdote è importante, e gli chiederei che cosa lascia appunto a un prete, a un sacerdote, l'esperienza di Retroval. Don Marco, ci puoi rispondere?
Sì, come hai detto giustamente prima, io ho cercato questa esperienza perché ero mosso dalla volontà di stare accanto alle coppie. E poi in realtà sono stato molto impressionato da come in questi anni di servizio in Retroval questo abbia toccato il mio modo di essere prete in relazione con gli altri, persino potrei dire la mia fede in Dio, perché l'allenamento a riconoscere i propri sentimenti, a descriverli con esattezza, con umiltà, non ci è insegnato nella formazione in seminario e per me neanche in famiglia. Quindi per me è stato un modo veramente bello di riscoprire il sacramento del matrimonio e la sua forza nel perdono, ma anche la bellezza e la possibilità della riconciliazione, e poi anche la preziosità dell'essere prete, perché io penso più si incontrano coppie felici e più è bello essere prete, ma viceversa, quando una coppia incontra un prete equilibrato e vicino al Signore, poi ne ha del giovamento.
Grazie Don Marco. Ci arriva una domanda molto diretta, dice: mio marito non mi parla più, lo vedo distante, freddo, che cosa devo fare? Da Celeste. Intanto passo la parola a Serena, che voleva dire qualcosa rispetto a questa domanda.
Questo, Celeste, ti posso capire, perché in molti momenti della mia vita matrimoniale vedevo proprio mio marito così, che non mi parlava più e lo vedevo distante e freddo. Però vedi, io in quei momenti pensavo sempre a quale problema avesse lui, cioè non pensavo mai di cambiare delle volte il mio atteggiamento, no? Questa è una cosa che ci insegna anche molto Retroval. Principalmente bisogna lavorare su di noi e quindi cercare di cambiare i nostri atteggiamenti, che forse non vanno, e quando si cambiano i nostri, quasi magicamente sembra che cambiano anche quelli di tutte le persone che ci stanno accanto. E quindi questa è una cosa che ho imparato veramente dal Retroval, che prima bisogna partire da noi, no? E fare il nostro massimo, il nostro 100% per migliorare, e poi vedrai che le cose si sbloccano.
Anche Mario vuole dire una cosa e poi anche Don Marco vuole rispondere.
Sì, perché non si possono cambiare gli altri, in realtà quello che si può cambiare è noi stessi. E se te cambi il tuo comportamento, automaticamente cambia quello del marito, perché la risposta del marito è la stessa se te fai la stessa domanda, ma se te cambi il tuo comportamento avrai una risposta diversa.
Grazie. Don Marco, anche tu volevi rispondere.
Sì, a me viene in mente un episodio molto curioso, anche carino, cioè quando ho letto il diario di Papa Giovanni XXIII ho trovato questo aneddoto. Lui dice che quando doveva mediare con capi di Stato in situazioni molto pericolose, anche a rischio della vita, prima di aprire un conflitto, un chiarimento, pregava l'angelo custode dell'altra persona. So che fa un po' sorridere, in realtà voglio dire questo, che per me è una parola medicina sentire che le coppie non sono sole, che in retrovail, che nel sacramento del matrimonio, nella Chiesa, c'è qualcuno che vuole bene alla coppia, che non si affronta questa freddezza da soli. E per me questo a volte può diventare anche l'unica motivazione per cui non perdere la fiducia.
Grazie, speriamo di essere stati di aiuto a Celeste e mi sento di dire anche a Celeste: contatta Retrovail, noi daremo alla fine della trasmissione i numeri, esiste un sito, anzi ve lo segnalo già, www.retrovail.it, e andate, informatevi, perché come ci hanno testimoniato Serena, Mario e Don Marco, questi sono i principi dai quali si può partire per riaprire un dialogo e veramente provare a ricostruire un matrimonio. E il weekend di Retrovail è un punto di partenza, ovviamente, come diceva Marco, non si risolve i problemi in un weekend, ma si scopre qualcosa, si ascolta qualcosa di molto importante e si può cominciare un percorso di guarigione. Direi che se non ci sono telefonate, possiamo avviarci a una preghiera conclusiva insieme a Don Marco. Don Marco, prego.
Grazie di cuore a chi ha ascoltato, a Barbara, ai nostri Mario e Serena. Propongo a tutti quelli che ascoltano, lo viviamo insieme, un breve istante in cui accogliamo le parole di un salmo che ci aiuta a affidare a Dio qualche momento di conflitto. Poi dopo potremo qualche istante ancora dialogare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Immaginiamo un momento di solitudine e di conflitto e preghiamo così. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicino a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Grazie Don Marco, avevamo una telefonata ma è arrivata un po' in extremis, quindi chiudiamo e sarà per la prossima volta, vi aspettiamo e speriamo di potervi aiutare dando ulteriori indicazioni. Quindi ringrazio Don Marco per essere stato con noi, grazie di nuovo a Serena e a Mario per averci testimoniato la loro storia e sperando sempre che queste storie siano utili, possano veramente trasformarsi in un dono di speranza per chi ci ascolta o per loro stessi, se sono loro stesse coppie in difficoltà, o perché possano farsi tramite con chi è in difficoltà. Come dicevo prima, per chi volesse saperne di più può contattare Retrovail chiamando il numero verde 800 123 958, solo da rete fissa, e visitare il sito www.retrovail.it oppure scrivere una mail a info@retrovail.it. Vi ricordo che ci ritroviamo a luglio ogni quarto sabato del mese dalle 18 circa alle 18:45. Arrivederci e grazie di essere stati con noi.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie, arrivederci.